around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me.
Sulle note di questo pezzo molto molto bello, scelto come sempre dal normale dei due, Marco Matteoli, iniziamo questa puntata dei I Normali. Ciao Marco.
Sì, ti ha già messo la depressione questo pezzo iniziale, no. Scelto come sigla. Ma io sono
molto bello, molto bello. Amaro.
Sì, è molto bello. Ma sì, ma perché io sono un po' così, un po' gioiosamente malinconico, per riprendere l'espressione di Giordano Bruno,
certo.
In cui avevamo un po' chiuso la puntata scorsa, che era triste nell'ilarità e ilare nella tristezza, perché ovviamente gli estremi sono i punti di partenza del movimento, delle dinamiche, si va da un estremo all'altro, insomma, nelle situazioni di trasformazione.
E in questa
però poi
nostra
c'entra anche
puntata
col tema
tra follia e genio. Che cosa? Allora, intanto io lo voglio dire, Marco, tu non lo sai che io l'avrei detto, ma lo voglio dire lo stesso. Tema della puntata, follia e genio. Io mi aspettavo come discussione, come parte di discussione, un film in particolare, che non c'è. E tu però giustamente mi hai spiegato il motivo per il quale questo non c'era. Allora, senza entrare troppo nel dettaglio di qual era il film, perché non è carino dire che io avrei voluto sentir parlare di un cuculo, ma non ne parleremo, però c'è una motivazione che tu hai scelto che è sacrosanta. Ecco, ce la vuoi raccontare di nuovo?
Sì, nel senso che quando si parla della follia o della malattia mentale, spesso, come dire, si tende a mitizzare una realtà che ha, come dire, ha una storia culturale, la cultura dell'Occidente fino, come dire, dall'antichità, e ha un profondo valore culturale, però ci si dimentica ovviamente delle persone che soffrono a causa di problemi legati alla mente, al loro benessere psicologico, al loro equilibrio psicologico, e trovo di fatto un po' cinico trattare è un po' come la geopolitica, che si parla appunto dei destini di popoli in guerra senza ricordarci, forse ecco questo esempio capisce meglio che cosa ho in testa, si parla tanto di geopolitica e spesso si parla di equilibri, di diritti, degli invasori e di chi è invaso, eccetera, e dimenticando poi della sofferenza delle singole persone che vivono gli scenari di guerra. E la geopolitica è un'arte, come dire, degna dal punto di vista scientifico, una disciplina degna dal punto di vista scientifico o storico, però appunto tremendamente cinica se non si pensa alle persone che sono vittime della guerra. E con lo stesso sentimento affronto anche un po' il tema della follia, perché comunque dietro alla follia, come metafora, come storia culturale, come analisi e riflessione filosofica, ci sono comunque delle persone che soffrono spesso, spessissimo, molte volte a causa di problemi legati alla propria psiche. E il caso, come dire, che abbiamo lambito in queste puntate più volte, proprio quello di Alda Merini, una grandissima poetessa che non rinnegava la sua malattia. Era una persona che soffriva di una depressione molto profonda e dolorosa, non rinnegava, quello che criticava era il modo in cui veniva curata la sua malattia, segregandola dal mondo, facendo la violenza con l'elettroshock, eccetera. Tutti aspetti che ovviamente sarebbe stato lecito affrontare se avessimo voluto fare una puntata sull'antipsichiatria, ad esempio, su questo movimento che ha liberato le persone dai manicomi, che erano carceri per tutte le forme di diversità e anche carceri crudeli. Ecco, però non volevo fare un discorso di questo tipo, ma rimanere su un piano filosofico, tra virgolette, e porre domande invece sul rapporto tra la divergenza, anche psicologica, anche psichiatrica a volte, e la normalità, visto dal punto di vista dei normali, che quello siamo alla fin fine, come è il titolo della trasmissione stessa. Quindi non affronteremo un'analisi dentro il tema della follia, ma vedremo come a volte percorsi o figure, prenderemo come al solito tre figure della genialità un po' folle, divergente, hanno tracciato strade interessanti. E poi di fatto il tema della puntata è la creatività, nel senso come si esce dal già detto per dire qualcosa di nuovo, e questo è un tema eminentemente filosofico, no? L'originalità. E quindi stigmatizziamo, rappresentiamo simbolicamente questa idea della follia. L'altra volta ci eravamo ispirati all'arcano dei tarocchi delle stelle per dire il percorso da seguire, e invece questa volta ci ispireremo alla figura del matto, che è come uscire dal percorso prefissato in qualche modo, e la figura del matto, che è il primo degli arcani maggiori, numero zero, cioè anche quella canzone In Via dei Matti, numero zero, e è una persona che scappa, che si lascia alle spalle, con un sacco appunto sulle spalle, la propria vita, inseguito da un cane che gli rode il sedere, che sono un po' i suoi rimorsi, i suoi ricordi, la sua vita che si lascia alle spalle. Insomma, una fuga un po' problematica, anche drammatica se vogliamo, che però in qualche modo è affascinante, una figura molto affascinante della simbologia di tarocchi, perché è l'inizio di un percorso che in qualche modo diverge dalla normalità. E poi c'è un altro aspetto che vorrei considerare, poi ti do di nuovo la parola, o se vogliamo sentiamo una canzone, è che il concetto veramente patologico, cioè la patologia, non sta nella malattia mentale. È chiaro che c'è la sofferenza di una persona prodotta da dei problemi di carattere personale, interni, spesso anche di natura neuropsichiatrica, come si dice in termini medici, però come dire, il fronte della malattia è stabilito dalla normalità, cioè la normalità è essere un concetto patologico, perché ciò che è normale in realtà è un concetto statistico. Tutti i fenomeni si distribuiscono con la famosa, tutti i fenomeni numerosi si distribuiscono con la famosa curva di Gauss, per cui abbiamo un picco in cui stanno gran parte degli eventi, e poi al lato dove ci sono, come dire, delle frange minoritarie che rappresentano le eccezioni. Ecco, però questa figura non la si può trasformare in un rettangolo, cioè dove tutto sta nel mezzo, ma appunto è una curva di carattere, una distribuzione statistica assolutamente naturale e ovvia. Quindi non esiste la normalità, esistono invarianti statistiche che stanno, come dire, nel mezzo della rappresentazione del campione. Però ci sono anche elementi, fattori, persone che non stanno nel mezzo, ma stanno appunto ai bordi. A volte sono, come dire, persone estremamente performative, a volte sono persone che lo sono di meno, però fanno parte dell'intero. È quella la normalità, è l'intero che prevede anche persone che non sono appunto nel mezzo di questo campione statistico. Quindi pretendere che la normalità sia regola per tutti è una violenza, è un fraintendimento, e anche, come vuol dire, si può dire un atteggiamento patologico, perché pretendiamo, come dire, di trasformare una curva di distribuzione dei casi in un rettangolo che non è quello, insomma. Non so se su questo sono stato chiaro, sulla patologia del normale.
Assolutamente. Assolutamente sì, e da qui ho compreso che noi non siamo normali. Assolutamente.
Non lo siamo. Siamo io.
Tempo di introdurre il tema, caro Marco.
Sì, ho giocato con una metafora che avevamo già utilizzato fin dalle prime puntate, quella che il filosofo è al tempo stesso un pittore e un poeta, una metafora che avevo ricavato da un testo di Giordano Bruno. Quando sono in difficoltà mi appello sempre a lui, e anche perché per far vedere come i temi poi che tratteremo della creatività, della divergenza, di trovare strade folli dentro la normalità accettata e condivisa, in realtà si nutrono, queste strade si nutrono del mescolarsi di diversi approcci, quello intellettuale, quello creativo dell'immaginazione, poi anche quello dell'azione, del fare, del produrre. E lo vedremo poi come tutto questo alla fine va a convergere in un certo modo di intendere il mondo stesso, quindi in qualche modo presuppone anche una risposta di tipo filosofico, oltre a tutte le domande che ci faremo. La prima di queste domande passa attraverso la figura di un filosofo che è stato considerato nella storia della filosofia un genio, non incompreso, ma addirittura incomprensibile, perché le sue teorie erano veramente difficili da comprendere. Le persone che lavoravano con lui, che pure erano filosofi, erano, e anche filosofi di grande livello, come Bertrand Russell, ad esempio, erano in difficoltà a seguire il suo ragionamento. E sto parlando di Ludwig Wittgenstein, un filosofo austriaco che però appunto porta avanti quasi tutta la sua carriera tra gli anni 30, 40 e 50 del Novecento in Inghilterra. E a questo filosofo straordinario, veramente affascinante come intellettuale, ovviamente, era un tipo un po' particolare anche caratterialmente, perché gli amava passare tantissimo tempo da solo, e poi a un certo punto decide di mollare tutto, era di una famiglia austriaca ricchissima, decide di mollare tutto e di andare a vivere sulle montagne austriache per insegnare nelle scuole elementari, abbandona questo specie di servizio di volontariato quando nel tentativo di spiegare le equazioni di secondo grado a una bambina della scuola primaria, perde la pazienza e la prende a schiaffi perché non riusciva a capirlo. Era un uomo veramente in di difficile gestione di se stesso. Ci sono degli aneddoti magnifici su di lui, ci sono delle belle biografie che raccontano che uomo strano fosse. Lo stesso, una volta, sempre in questo contesto di estrema semplicità rurale, una collega gli dice, sente il suo cognome, dice: ah, come quella rappresentata nel quadro di Klimt, Dora Wittgenstein. E lui risponde con candore: sì, è mia sorella, perché la sua famiglia era una famiglia potentissima e ricchissima nell'Austria. La storia anche del fratello è affascinante, perché perde una mano durante la prima guerra mondiale, era un pianista di successo, e tra i più grandi musicisti al mondo scrivono delle opere apposta per lui, da suonare con una mano sola. E per dirti e per dire, insomma, a chi ci ascolta quanto fosse importante la sua famiglia. E lui era veramente forse il più strambo di questa famiglia, già di per sé sopra un po' sopra le righe. E sentiamo la clip che ho tratto dal film che Derek Jarman, un altro veramente regista straordinario anche lui, ai limiti della genialità, perché era veramente interessante, fa questo film nel 1993 dedicato appunto alla figura di Wittgenstein. Se vuoi puoi mandare la clip, Anna.
Veramente sì, mandiamola subito. Wittgenstein, lezione 3.
Una volta hai detto che il Tractatus avrebbe risolto tutti i problemi della filosofia.
Sì, allora lo pensavo. Era mia intenzione mostrare i generi di cose che la filosofia poteva dire. E non sono realmente importanti. Quello che è importante è tutto ciò che la filosofia non può pronunciare.
Non taglia i grani di senape. La filosofia? Pensaci.
Giusto. Così la pensavo a quel tempo. Anzi, lo penso ancora, ma per differenti ragioni.
Ora, passando al tuo lavoro più recente, ricerche filosofiche e così via.
Giusto. In quest'ultimo lavoro, io ho abbandonato l'idea che il linguaggio sia una sorta di immagine. Questa è una metafora sviante. Se noi prendiamo la parola borsetta, possiamo dire che è l'immagine di una borsetta, ma parole come salve, forse o alla malora, che immagine ci danno?
Allora, come definirebbe adesso la relazione tra il linguaggio e il mondo?
Oh, in molti modi diversi. Il mio errore è stato pensare che vi fosse in campo un solo modo di parlare. Poi ho visto che vi sono molte cose diverse che facciamo con il linguaggio. Diversi giochi linguistici, così li definisco. E il significato della parola è solo il modo in cui è usata in un particolare gioco linguistico.
E adesso quale credi sia il compito della filosofia?
Gli enigmi filosofici aumentano perché noi tendiamo a mescolare un gioco linguistico con un altro. Per esempio, la gente si scervella sulla natura di ciò che chiama anima, ma questo può essere solo perché pensa all'anima come ad un oggetto fisico, confondendo un modo di parlare con un altro.
Il compito della filosofia è di distinguere questi giochi linguistici?
Esattamente. Sono tutti in perfetto ordine così come sono. La filosofia non può metterli in dubbio. La filosofia lascia tutto esattamente com'è.
Professor Wittgenstein, lei viene associato all'argomentazione che non può esserci un linguaggio privato. Potrebbe spiegarci?
Quello che voglio dire è questo. Noi impariamo ad usare le parole perché apparteniamo ad una cultura, una forma di vita, un modo pratico per fare le cose. Alla fine, noi parliamo come parliamo, a causa di ciò che facciamo. E tutto questo è propriamente un affare pubblico. I filosofi nella tradizione di Descartes partono dalla loro solitudine, meditando sulle loro sensazioni private.
Io voglio capovolgere questo vecchio modello secolare. Voglio partire dalla nostra cultura, la vita pratica che viviamo insieme. Guardare ciò che pensiamo e sentiamo e dire questo in termini pubblici.
Professore, molte grazie.
Ecco, quello che...
Prego.
Ci sono due allievi, no? Cioè due persone che comunque lo stanno ad ascoltare. Insomma, io non ho visto il film, ma da questa clip immagino che siano due studenti, chiamiamoli così. Ma l'altra persona,
sì,
quella che fa un po' da inquisitore, chi è? È un altro filosofo? Cerca di metterlo nell'angolo, cioè di metterlo, non lo comprende neanche lui, come tu
dicevi. Nel film è rappresentato anche Bertrand Russell, ma non è questo che si sente. Bertrand Russell sta sempre sullo sfondo come una sorta di grande regista del film stesso. In realtà poi si capisce, in film un po' particolare, che tutti questi interlocutori stanno un po' nella sua testa. E poi vabbè, poi è doppiato con questa voce che ricorda un po' Woody Allen, che veramente non rende grande onore alla figura del pensatore un po' stridente, anche se il regista pensa, Derek Jarman pensa Wittgenstein come una persona che si muove sul sottile filo dell'equilibrio mentale, perché effettivamente era un uomo estremamente fragile dal punto di vista psicologico, con chi legge i suoi diari personali sono affascinati, insomma, sono veramente affascinanti, perché lui lascia un sacco di diari cifrati, fra l'altro, e poi vengono associati alle sue opere filosofiche, perché scrive questi diari contemporaneamente a pensieri di natura filosofica.
Permettimi, Marco, una cosa, perché colgo l'occasione, no? Tu hai giustamente sottolineato un aspetto, che è quello anche della scelta anche dei doppiatori, perché ovviamente questo è un film doppiato. La scelta dei doppiatori dovrebbe sempre in qualche modo aiutare a sottolineare quello che sono i personaggi, quindi a sottolineare anche le caratteristiche tipiche di quello che sono alcuni personaggi. Attraverso la voce noi riconosciamo l'attore, ma soprattutto riconosciamo la tipologia del personaggio. Ecco, no, era soltanto una giusta riflessione su quello che tu hai in
lo fa eccessivamente momento. Nevrotico fa di Wittgenstein un uomo eccessivamente nevrotico, forse anche una scelta del regista, comunque deve farlo parlare nel film, mentre in realtà si trattava di un uomo che scivolava dal silenzio al mutismo selettivo alla logorrea quando parlava appunto dei suoi temi filosofici. Comunque, insomma, non è questo il problema, non è, come dire, non è nemmeno questo il luogo di tentare di commentare tutta la clip, che dovremmo fare 10 puntate, perché effettivamente questa clip tira indietro, è molto densa dal punto di vista filosofico. Forse è sufficiente concentrarci su questo, che a un certo punto la filosofia prende come oggetto di riflessione stessa, perché giustamente Wittgenstein se la prende con Cartesio, ma già prima di Wittgenstein Kant aveva compiuto un'importante rivoluzione teorica dal punto di vista filosofico, e aveva tracciato un solco sul quale procede poi anche la riflessione di Wittgenstein, cioè che tra il soggetto pensante e la realtà ci sta in mezzo qualcosa, e di fatto questo qualcosa che ci sta in mezzo è l'unica cosa che di fatto noi conosciamo, ma non solo conosciamo, siamo anche quella cosa lì. E mi spiego. Cioè, noi non possiamo dire nulla veramente della realtà. Non la possiamo. Tutto quello che leggiamo della realtà, che conosciamo della realtà, è filtrato dai nostri stessi organi sensoriali e dai nostri stessi pensieri, che si formano però in relazione con l'esperienza sensoriale. Quindi, come dire, siamo un po' involuti, circolo vizioso, ci nutriamo costantemente e formiamo i nostri pensieri sulla base delle cose di cui facciamo esperienza. E questo piano Wittgenstein lo definisce linguistico, no? Che non sono soltanto le parole in senso stretto, ecco, le parole cioè dette e parlate, ma sono appunto l'insieme di tutti i nostri pensieri, di tutte le nostre parole, ma anche dei nostri gesti, no? È tutta quella dimensione espressiva che di fatto configura la nostra stessa mente, lo spazio dei nostri stessi pensieri. Ecco, questo grande piano del linguistico è l'unica realtà che conosciamo che frequentiamo e che siamo di fatto. E se all'inizio della sua riflessione, come dice proprio all'inizio della clip, lui pensava che tutto questo fosse soltanto dentro di noi, più avanti, con queste ricerche filosofiche, capisce che questo spazio linguistico in realtà è uno spazio aperto e condiviso, e fra l'altro non definibile soltanto tramite la logica, ad esempio, che è uno dei giochi linguistici, uno, come dirà un altro filosofo contemporaneo più o meno di Wittgenstein, che anche amo molto, anche lui di area germanica, tedesca, che si chiama Cassirer, sono forme simboliche, lui le chiama forme simboliche, quelle che per Cassirer sono i giochi linguistici, cioè sono veramente l'insieme di tutte le cose che facciamo per pensare che comunicare. E anche questo è un dato interessante, configura il pensiero e l'espressione del pensiero anche attraverso vari linguaggi, non necessariamente soltanto le parole, come una pratica, che modifichiamo ovviamente anche in relazione con la pratica degli altri, con le cose. Però il dato interessante in questa estrema riduzione del mondo e di noi stessi, di fatto gli estremi di questa esperienza, cioè noi stessi e il mondo, spariscono, cioè diventano inconoscibili. Noi non possiamo conoscere niente di ciò che è realmente il mondo, se non continuando a sfiorarlo linguisticamente con tantissimi strumenti, dal microscopio elettronico all'astronomia, alla scienza, alla quantistica. Possiamo usare qualsiasi strumento linguistico che vogliamo per esplorare il mondo, però non lo conosciamo mai per quello che realmente è, perché quello che realmente è era l'oggetto degli antichi filosofi, quello che si chiama anche la metafisica, che viene cancellata. Di fatto la metafisica non esiste più. Così come si perde la radice metafisica di noi stessi. Noi non possiamo percepirci come ciò che percepiamo, è per questo che nella clip giustamente, intelligentemente, il regista ha inserito il concetto di anima. Cioè quello che noi siamo in essenza viene meno, non ha più importanza. Ecco, siamo dentro questo enorme e infinito calderone del linguistico, questo sta dicendo Wittgenstein. E questo, come dire, è un dato in questo senso rivoluzionario e geniale, perché porta tutta la nostra concentrazione sul sapere come qualcosa appunto che è dinamico, vivo, continuo, sociale, perché appunto consentiamo anche nella relazione con gli altri. Era un po' questo che volevo tirare fuori da questa prima clip, e mi scuso come al solito se sono stato un po' pretesco, ma Wittgenstein è un autore che tira fuori il prete che è in me, come del resto era anche molto cattolico Wittgenstein, si bene, per arrivasse a conclusioni che distruggono la metafisica.
Bene,
è stato prigioniero in Italia.
Riflettiamo.
Un ultimo dato: è stato catturato sul fronte della prima guerra mondiale in Italia ed è stato prigioniero in Italia per molti mesi, finché non l'hanno tirato fuori dal campo di prigionia proprio gli inglesi per portarselo in Inghilterra a far filosofia. Cioè, è molto bella la sua vita. Manda una canzone, vai, così cambiamo argomento.
Sei sicuro? Sei sicuro? Vogliamo risollevare
sì,
un
po'? Sì, sì, se no.
Risolleviamo, dai.
Okay. No, non risolleviamo.
Come no? Non anticipiamo, risolleviamo, dai, siamo positivi.
Va bene.
When it's summer, it's sad. And the moon is full of rainbows. When it's summer and sad, then we go through many changes. When it's summer and sad, then all I really know is that I truly am. In the summer and sad, in the summer and sad, in the summer inside.
and a minute's full of rainbows. When it's summer, it's sad.
Beh, sicuramente nell'interno delle nostre scalette, nelle nostre playlist, quando io dico riflettiamo o solleviamo l'umore, e diciamo che non sempre proprio ci riusciamo, Marco?
No, io sono un disastro ad essere gioioso, e, ma lo dico serenamente, insomma, non sono mai stato. Una battuta di Wittgenstein a un certo punto, che dice di se stesso, non se ne rende conto, era talmente involuto nella sua mente quasi geniale che una volta fa una battuta meravigliosa che non viene capita, viene messa nel, cioè lui non capisce, ma finisce nel film, perché a un certo punto, parlando appunto di questi giochi linguistici, anche l'umorismo è un gioco linguistico, allora dice: potrei scrivere un intero libro fatto di battute, no? Di battute umoristiche. Peccato che sono completamente privo di umorismo, lo dice, che è una battuta geniale, e però non si rende conto che era una battuta, tanto come dire, era chiuso in se stesso. Io sono un po' così, sono incapace di essere gioioso, ma lo dico con gioia.
Dai, però adesso su, adesso vedrai che adesso parleremo di qualcosa, di un pittore folle o di un folle pittore. Meglio dire folle, sì, pittore, sì, o pittore folle?
Ma no, è uguale, insomma, l'italiano permette di declinare nome e aggettivo insieme senza grossi drammi semantici, come invece succede nella lingua inglese. E però questo pittore è veramente geniale, e anche se ha una vita sfortunatissima, perché era autodistruttivo, si consuma rapidamente a causa dell'abuso di droghe, e qualche anno fa a Milano fecero una bella mostra dedicata a Jean-Michel Basquiat, perché è un pittore che paradossalmente ha avuto più fortuna in Europa che negli Stati Uniti, anche se era personalmente amico di David Bowie e di altri grandi artisti. Scusate, ho detto David Bowie perché è l'attore che interpreta Andy Warhol nel film, quindi ho pensato al film e alla clip. E questo film che di Julian Schnabel del 1966, dedicato a Jean-Michel Basquiat, vede come protagonista anche David Bowie, appunto, nel ruolo di Andy Warhol. E Jean-Michel Basquiat era appunto uno stretto amico di Andy Warhol, che in qualche modo lo scopre e lo promuove all'inizio, però poi la sua grande fortuna commerciale, perché poi si parla di un autore che esplode sul mercato mondiale, lo ha soprattutto in Europa, e a Milano sono tuttora conservate molte opere in molte gallerie private, e sono state raccolte qualche anno fa in una mostra, prima del Covid, insomma, in una mostra bellissima. E è un autore geniale per tanti motivi, perché propone un linguaggio, quello del graffitismo di strada, portandolo in un contesto diverso, in un contesto fra l'altro anche colto, perché poi fa delle cose molto dense anche dal punto di vista dei significati. Però lo propongo, diciamo, in questo percorso che stiamo facendo sulla genialità, non solo per la sua biografia e l'opera, appunto, che è geniale, ma perché in questa clip in particolare tratta del tema della creatività in qualche modo. Perché se, seguendo Wittgenstein, appunto, abbiamo questo grande calderone, questo caos infinito che è lo spazio linguistico, che appartiene a noi e a tutti contemporaneamente, e dal quale traiamo i nostri stessi pensieri, le pratiche per ogni pensiero e atto che facciamo. Ecco, qui dentro come si può essere originali, come si può inventare qualcosa? Perché sembrerebbe in qualche modo tutto già detto, no? Nella storia della nostra cultura, di tutte le culture e nella società, come si può dire qualcosa ancora di nuovo? Da dove si traggono le idee nuove? È un po', come dire, il tema della domanda che l'intervistatore fa all'attore che interpreta Basquiat in questa clip, che se vuoi possiamo sentire.
Anche se dovessero venire al tuo studio.
Certo, certo.
Lei ha fatto 23 personali, ha partecipato a 43 collettive da Zurigo a Tokyo. Hanno scritto su di lei più di 50 articoli. E poi ha cambiato galleria moltissime volte. Ha fatto il DJ nei locali più alla moda. è stato uno dei più giovani artisti in assoluto che abbia partecipato alla Biennale del Whitney, ha prodotto un disco rap. Si dice che lei sia anche un donaiolo. È uscito con Madonna? Per un paio di mesi, giusto? E tutto questo alla veneranda età di 24 anni. Verrebbe da chiedersi se è rimasto ancora qualcosa che Jean-Michel Basquiat non abbia fatto. Insomma, la domanda è, che cos'è che la fa alzare al mattino?
La odio, quella la spenga.
Come? Oh, andiamo. No, tutto a posto. Torni qui. Posso fare di meglio? Per piacere, la prego. Su. Grazie. Ok, pronto. Pronto? Ci può decifrare tutte queste scritte?
Decifrare? Sono parole.
Sì, certo, ho capito, ma di chi sono queste parole? Non penso che dovrà prenderle da qualche parte.
Non lo so, lei chiederebbe a un musicista, per esempio chiederebbe a Miles, non so, quella nota che hai fatto, da dove l'hai presa. Voglio dire, lei dove prende le sue parole? Non so.
Giusto.
Ovunque.
Cos'è quello con quei tre cerchi?
Questo?
Sì.
È una pulce.
Sembra un pollo.
Le assicuro che è una pulce.
E quelli nel riquadro nero?
Questi sono parassiti.
Pulci, parassiti. E 46 e 47?
C'è scritto, sanguisughe. Sono la 46 e la 47 in una lista di migliaia di sanguisughe su questo pianeta.
Qual è la differenza fra 1, 2 e 3?
Fra pulce, parassita e sanguisuga? Quasi nessuna.
Come mai le persone sono disegnate in maniera così rozza?
La gente tendenzialmente è piuttosto rozza. Non ne conosco molte di persone pure.
Si siede.
Sì, 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 così, lì va bene, mi piace.
E questo? Che cos'è?
Ah, oh, è una pila di gomme che ho dipinto.
Questo lo sapevo. Lei si considera una sorta di espressionista primordiale?
Vuol dire un primate? Una scimmia?
Lei si considera un pittore o un pittore nero?
Uso molti colori, non solo il nero. Ma è... più che altro, è un creolo, no? Quello che intendo per creolo è un misto di Africa e Europa. Sa, proprio come un africano di Haiti che parla francese.
Suo padre è di Haiti. Come reagisce al soprannome di Negretto del mondo dell'arte?
Chi l'ha detto?
Era sulla rivista Time.
No, hanno detto che sono Lady Murphy del mondo dell'arte.
Oh! Scusi, errore mio.
E qui viene fuori, no, l'ipocrisia del giornalista, un po' così, fondamentalmente, sì. Un po' sì. Razzista, si può dire?
Che rappresenta in questo caso, sì sì, è razzista, ma rappresenta di fatto il giornalismo, il giornalista in questo caso rappresenta il razzismo del mercato dell'arte, perché di fatto Basquiat negli Stati Uniti soprattutto viene lanciato come un artista di colore, di nero, come dice, no? Il giornalista, proprio perché è una persona di origine afroamericana e è nato appunto a Haiti, però in lui c'è una grandissima potenza della mescolanza culturale, perché il padre era comunque di origine francese, la madre era invece afroamericana, e queste cose in qualche modo si mescolano anche nella sua formazione, e non era fra l'altro di una famiglia povera, una famiglia piccolo borghese, ecco, americana, ed è cresciuto in America, ma in realtà lui racconta sempre che scopre l'arte andando al museo di New York e vedendo spesso e tantissimo le opere di Picasso, lo ispira a Picasso in qualche modo, e quindi questo primitivismo che gli viene assegnato anche dall'intervistatore è dovuto a questa grande passione che va per Picasso, che imita, tra virgolette, cioè lo considera un suo nume tutelare per tutto il corso della sua brevissima purtroppo carriera artistica, però è molto sempre presente Picasso nel suo modo di dipingere. Però quello che mi interessa è che il discorso, che mi interessa diciamo all'interno del ragionamento che stiamo cercando di fare, che il discorso che fa qua Basquiat per il tramite dell'attore e del regista Julian Schnabel è che è esattamente il contrario di quanto ha detto Wittgenstein nella clip precedente a proposito della filosofia. Cioè laddove Wittgenstein dice che il compito della filosofia è quello di dirimere i confini tra i diversi logici giochi linguistici, perché nel momento in cui li confondiamo e li sovrapponiamo tra loro, fraintendiamo, qui Basquiat sta dicendo esattamente il contrario, è che nel mescolare le diverse forme linguistiche, i diversi simboli, diversi piani e pratiche del linguaggio, che vengono fuori le sue invenzioni artistiche. E nel prendere cose, non so, la serialità che dice delle pulci, le facce, i copertoni, e mettere insieme cose diverse, da questi fraintendimenti linguistici che viene fuori la creatività, e nel suo caso appunto anche la bellezza, l'originalità. E Wittgenstein in questo, come dire, non fa un bel servizio alla filosofia, perché nel dire che la filosofia, ma in realtà non lo dice nei termini con cui appunto viene raccontato nei film, ma nel dire che nella filosofia il compito di compiere, scusa il gioco di parole, questa sorta di igiene all'interno del linguaggio per comprendere, ma in realtà è per appunto comprendere a fondo la dimensione delle varie forme linguistiche, dei giochi linguistici, non per tenerle separate, ma per comprendere, per capire come funzionano, e quindi non per evitare l'errore di parlare di oggetti che in qualche modo sorgono dal loro fraintendimento. Ecco, laddove appunto c'è la distinzione, la separazione tra questi campi, qui nel caso di Basquiat c'è la sovrapposizione. Sono i linguaggi, la sovrapposizione dei linguaggi che fanno l'originalità. Quindi non solo prendo pezzi da tutti i punti di vista, ma prendo anche proprio, come dire, le forme di mettere insieme i pezzi. È un po', come dire, per andare oltre la metafora del gioco dei mattoncini, no? Dei Lego. Lì i Lego funzionano, ma perché hanno tutti lo stesso modello. Quello è soltanto una forma linguistica, cioè c'è una sola sintassi, una sola grammatica dentro i Lego, che sono i mattoncini stessi. Sì, sono creativi, però pensiamo, come dire, un gioco che mette insieme, ora faccio pubblicità ad altri giocattoli, ma vengo, come dire, da un figlio che ha smesso di giocare recentemente con queste cose, prendo i Lego e li incastro insieme ai Playmobil, e prendo un altro gioco, un videogioco, e lo incastro insieme ai Lego e ai Playmobil, cioè prendo tante sintassi grammatiche diverse e le mescolo assieme. Allora lì viene fuori la creatività, l'originalità, un po' come facendo, come dire, le indebite proporzioni, facciamo noi con queste trasmissioni che prendiamo canzoni, filosofie, film e li mettiamo insieme, no? Nel nostro piccolo. È questa l'idea del trovare risposte anche filosofiche diverse, perché facciamo domande strane, poniamo le domande in maniera aperta, strana, e allora possono venire, ecco, risposte un po' particolari.
Beh, certo, di sicuro le sue risposte, le sue proposte, anche se strane, sono state sempre proposte particolarmente gradite al pubblico, alla critica, nonostante certe prese di posizione anche un po' così di genere, chiamiamole così, no?
Sì. Comunque, insomma, è tempo di andare avanti e affrontare un po' la parte finale, diciamo, di questa trasmissione. Quindi anche, mettiamo anche perché, la sigla.
Come lei sa, esatto, mettiamo la nostra sigla, che ormai lo sapete, la nostra sigla va quando deve andare, e deve andare adesso. Thank you. Tempus fugit, ci ricorda il nostro Chet Baker.
Sì, come un altro genio a dire la verità, però non ce li facciamo mancare, insomma, in questa puntata.
E a questo punto
ascolta ancora, cosa? Ne ascolta ancora un pezzettino.
Sì, andiamo, torniamo a lui.
Grazie Anna.
E dal genio, è un genio, quest'uomo è un genio.
Sì, era. Io lo adoro in modo particolare Chet Baker, perché suona nella tromba con un filo di fiato a volte, proprio con una potenza minima e al tempo stesso profondamente espressiva, quindi mi piace il suo modo. Sebbene, come dire, Miles Davis sia il grande trombettista del jazz, perché ci mette dentro tutta l'anima quando suona e tanta potenza, Chet Baker ha questa espressività poetica che secondo me lo rende unico. E l'altra volta avevamo sentito questo stesso brano fatto da Miles Davis, e ora invece da Chet Baker sembrano due mondi veramente diversi, ma in linea con quello che in qualche modo sto cercando di dire in questa puntata, cioè che, come dire, se lo spazio del linguaggio è uno spazio in qualche modo aperto, dinamico, è un caos dentro il quale tracciamo le nostre esistenze, anche in maniera pragmatica o costruttiva, come dice la filosofia, è lì dentro anche che si può sviluppare la creatività, cioè il dire qualcosa di nuovo. E questo lo fa, questo avviene appunto quanto più sono profondi i tratti che riusciamo a tracciare, ecco, dentro questa pluralità di piani linguistici che sembrano tanto diversi e tanto incomunicabili spesso con loro. Non solo nel caso delle singole persone, ma anche appunto nel caso della complessità del mondo stesso. Certo, non bisogna farsi appiattire, no, dalla normalità, come dicevo all'inizio. Non dobbiamo rendere la realtà quadrata, dobbiamo muoverci dentro la curva della complessità, dove ci sono anche le invarianti che ci sono utili, però dove troviamo anche le cose che stanno ai margini e che, unite insieme, tracciati puntini, i famosi puntini della settimana enigmistica, danno disegni che non ci aspettiamo, ecco, in questo senso. Però l'ultima figura, il poeta, abbiamo visto il filosofo, il pittore, ora vediamo il poeta. L'ultimo genio in realtà non è, come dire, il poeta rappresentato nel film. Il film in questione è Il Postino del 1994, dove si racconta appunto del rapporto, che è un po' il rapporto un po' di, no, del Cyrano di Bergerac, tra il poeta e l'innamorato, dove si racconta appunto del rapporto tra Pablo Neruda in vacanza su quest'isola del Mediterraneo, della Campania, e il suo postino, in qualche modo intessono un'amicizia, e poi in qualche modo Neruda trasforma il postino in un poeta innamorato, no? Proprio per l'innamoramento che ha questo ragazzo, però una ragazza del paese. Ecco, lì il genio non è Neruda, non è il postino, ma è Troisi, perché questo film, che è l'ultimo che purtroppo fa poco prima di morire, anzi che per certi versi è incompiuto, perché se non ricordo male muore a ridosso della lavorazione del film stesso.
Sì, esatto.
Prima,
sì,
che, che il film esca, se non ricordo male.
Sì, esatto.
È un capolavoro, cioè Troisi lì dentro Da tutto se stesso, e scusa, ne esce fuori come mi sono strozzato con la saliva. Ne esce fuori
capita,
come
capita anche
un poeta.
Filosofi, eh? Capita anche ai filosofi di tossire. No,
ne esce fuori come un poeta, un grandissimo poeta del cinema, perché è un film molto delicatissimo e sublime in questo senso, proprio dal punto di vista dell'espressione dei sentimenti. Però in questa clip famosissima andiamo a sentire, come dire, l'ultimo tassello di questo quadro che stiamo cercando di comporre in questa puntata. Se non hai altro da aggiungere in queste puntate che stanno diventando sempre più dei miei lunghi e noiosi monologhi, e me ne scuso con Tuan e anche con chi ci ascolta.
E... No, ma io ti lascio giustamente tutto lo spazio necessario, non mi permetto di inserirmi con chincaglierie inutili in un ragionamento così profondo, però mando una clip, così anche tra le altre cose hai anche l'opportunità di bere un bicchiere d'acqua. Che dici? Ma sì, grazie. Dai, grazie.
Sì. Aquí nella isola è il mar, il quanto mar. Esce da sé a ogni istante. Dice che sì, dice che no, poi che no. E da surro, in schiuma, in galoppo. Dice che no, poi che no. Non puoi stare tranquillo. Me chiamo mar, repite, appiccicandosi una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, de sette tigri verdi, de sette cani verdi, de sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce e si batte il petto ripetendo il suo nome. Allora, che cosa te ne pare?
Strano.
Come strano? Tu sei un critico severo, eh?
No, la poesia. Strano. Strano come mi sentivo io mentre la diceva.
E come ti sentivi?
Non so, le parole andavano di qua e di là, no?
Come il mare, allora?
Esatto, come il mare.
Infatti ecco, e sto al ritmo.
Infatti mi è venuto il mal di mare.
Il mal di mare.
Perché mi... non so spiegare, ho sentito come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole.
Come una barca sbattuta dalle mie parole. Tu lo sai cosa hai fatto, Mario?
Non che ho fatto?
Una metafora.
No.
Sì?
No.
Come che no?
Ma veramente?
Sì.
Vabbè, però non vale, perché non la volevo fare.
Volere non è importante, perché le immagini nascono casuali.
Cioè, voi che volete dire allora? Che, per esempio, non so se mi spiego, che il mondo intero, no? Ma il mondo intero proprio, dico, col mare, col cielo, con la pioggia, le nuvole.
Ah, ora tu puoi già dire eccetera, eccetera.
Eccetera, eccetera. Cioè, il mondo intero, allora, è la metafora di qualcosa. Detto una stronzata.
No, per niente. Per niente.
Avete fatto una faccia strana, però.
Mario, facciamo un patto. Adesso faccio un bel bagno e rifletterò sulla tua domanda. E poi domani ti darò una risposta.
Ma veramente?
Sì, veramente.
Beh, Marco, questa era una clip bellissima. A parte bellissima, perché sì, appunto, sì, Troisi, no? Qui era estremamente sofferente, però insomma, è riuscito a regalarci questo ultimo film toccante, bello, poetico.
Un film
poetico.
Sì, sono d'accordo con te. Mi ricordo quando lo vidi che mi colpì tanto, perché avendo visto tutti gli altri film di Troisi, che pure sono bellissimi e divertentissimi, questo era diversissimo. Era, e paradossalmente non era mai stato vero, non era mai stato veramente Troisi come in questo film. In questo film è proprio lui. Di là forse era sempre una maschera un po' della comicità napoletana, qui dentro è interamente lui, è autenticamente lui, e infatti è un film meraviglioso. Ed è poi come lo descrivono anche nelle interviste che l'ha conosciuto, una persona intelligente, sensibile, con una potenza espressiva unica, e questo, e poi qui queste battute sono potentemente filosofiche, quindi mi è piaciuto anche giocare con queste tre clip, perché, come dire, il poeta, il filosofo, il pittore è in ognuna di queste clip, perché c'è anche lì
in ognuna c'è originalità, riflessione filosofica e potenza poetica, in senso di creatività. E questa ce n'è tante, perché poi la conclusione, no? Che il mondo, con tutti i suoi pezzi, sia una metafora che rimanda a qualcosa, è estremamente suggestiva, è anche una, come dire, un'affermazione di tipo filosofico, è una domanda filosofica. Infatti Neruda lascia il postino dicendo: beh, devo pensarci a questa domanda, perché è una domanda potentemente filosofica, cioè qual è il collegamento tra questi piani linguistici, questi giochi linguistici o queste forme simboliche che abbiamo detto caratterizzare tutta l'esperienza della realtà che facciamo e che condividiamo con le altre persone, con gli altri soggetti pensanti. Ecco, qual è il legame tra di loro? Non è un legame di separazione. Sì, Wittgenstein, lo ripeto, dice: il compito della filosofia è distinguere l'una dalle altre, ma non per tenerle separate, ma, come proprio diceva Basquiat, per mescolarle insieme, trarre dall'una e dall'altra contemporaneamente oggetti nuovi, pensieri nuovi, parole, significati nuovi. Usare i diversi piani in commistione tra di loro per fare semanticamente, cioè esprimere a noi stessi, agli altri, qualcosa di diverso. Sta lì la follia nel percorrere la stratificazione del mondo simbolico in tanti modi. Giordano Bruno diceva che tutto si crea da tutto nella sua visione della materia universale, tutto si crea da tutto. Il linguaggio, se lo intendiamo alla maniera bruniana, ci buttiamo dentro anche lui, visto che non manca mai nelle mie riflessioni, è questo, cioè lo spazio linguistico è in grado di produrre tutto da tutto, è uno spazio aperto. In questo senso ogni concetto, ogni oggetto, ogni elemento della nostra esperienza è il segno, il simbolo che rimanda a qualcos'altro. Certo, si può diventare veramente pazzi dentro uno spazio del genere, perché i complottismi nascono da quello, no? I complottismi nascono dal tirare linee profondamente originali, in realtà, no? In questo senso, e che sono giustificabili razionalmente, però se vogliamo in qualche modo anche i complottismi o persino i deliri, no? Ma non li voglio mettere sullo stesso piano, non voglio necessariamente dire che chi complotta è delirante, è un problema suo, mettiamola così. O anche i deliri di chi ha visioni, dei mistici, dei visionari, no? Sono tutti, come dire, forme tracciate dentro questo spazio. Ovviamente dove finisce dove sta il confine tra il delirio, il complotto e il colpo di genio? Non c'è confine. Non c'è, lo devo dire, come dire, con piena onestà intellettuale. È la storia che determina dove un pazzo è un pazzo emarginato dalla società o dove è un genio. È il mercato, come nel caso di Basquiat, cioè sono gli altri. È come gli altri condividono il percorso che fa ognuno a determinare se si è un complottista, se si è un pazzo o se si è un genio. Questo detto, come dire, va detto con onestà intellettuale.
Sì, anche se, Marco, la storia poi sono i singoli che la interpretano, no? Quindi lo scoprire, la pazzia, la follia di uno o dell'altro dipende poi da come vengono percepite anche le azioni dei singoli. Sicuramente Basquiat è stato uno che amava contaminarsi, quindi, no? Dalle lingue, dagli stili, rubacchiando qui e lì, ma quelle che non erano dei furti, ma erano delle idee, appunto dei modi diversi di interpretare, no? Quello che magari qualcun altro aveva fatto, prendendoli come spunto. E certo, anche oggi siamo stati leggeri. Vero, Marco? C'è sempre questa aria di grande leggerezza, di allegria, e vabbè, ma d'altra parte siamo normali, quindi la follia ci sta tutta, anche perché l'abbiamo detto, sono i normali?
Certo, questo lo diceva anche Wittgenstein, cioè la follia richiede, la filosofia, ma oggi ne mettiamo sullo stesso piano, richiede austerità, questo sì, cioè una certa serietà e una profonda onestà intellettuale, perché una volta che si capiscono i meccanismi non bisogna lasciar sfuggire niente. Sentiamo una canzone e poi tiriamo le conclusioni di questa
puntata. Sì, perché come prima ci ricordava Chet Baker, Tempus Fugit, e purtroppo qui anche oggi il tempo. Questa milonga era proprio la milonga del poeta. Anche questa un Bacalov, tanto per restare sul leggero, eh?
Sì. Ah, sì, sì, beh, è una bella colonna sonora.
Eh sì, postino. Colonna sonora. Comunque, del postino.
Non voglio tirare conclusioni da questa puntata un po' sbilenca, come si dice. Nel senso che vorrei invece con te, Anna, fare i propositi del nuovo anno. Cioè, cosa... Cosa ne faremo di questa trasmissione per il 2023?
Chissà.
Le mie proposte sono queste. Le mie proposte essenzialmente sono queste. O imparo a parlare di meno e a farti parlare di più, oppure due, facciamo puntate di 3 ore.
Ecco.
Tre, facciamo puntate di 5 ore, in cui parlo di tutta la filosofia filosofiggiabile. Quattro, ci inventiamo qualcosa, insomma, di un po' più... con più appeal per chi ci ascolta, insomma, perché sono sempre corse in cui arriviamo con l'affanno.
C'è un'altra via, eh?
continuiamo a far così.
No, c'è ancora un'altra. E anziché fare delle puntate settimanali, facciamo proprio dei weekend settimanali.
Ah sì, il weekend filosofico.
Esatto,
mi trasferisco a Trevignano, effettivamente.
Beh, guarda che, cioè, qui adesso noi abbiamo il sole è alto a tutte le ore del giorno, non so a Carrara come siete messi, ma insomma qui, e poi abbiamo dei tramonti che voi lì del nord non vi sognate nemmeno. Ma noi siamo molto più filosofi di voi.
Ma io in realtà... Sai che i macchiaioli venivano a dipingere i tramonti della Versilia perché erano particolarmente belli, quindi io sono abituato a delle variazioni cromatiche affascinanti.
Non gli andava di viaggiare.
Di venire fino al Lazio.
Esatto, esatto. Chissà, magari non ne conoscevano neanche l'esistenza, che ne sai?
Sì, no, beh, figurati, tutti i pittori conoscono Roma, se non altro perché... finisci la frase
se hai coraggio. Tutti conoscono Roma perché dai
è pieno di matti, perché dicevi è pieno di matti, per rimanere nel tema della puntata.
Esatto, va bene. E Marco, concluso anche questa puntata, l'ultima puntata del 2022.
Cioè, sì, non mi ricordo se è la decima o la undicesima puntata che abbiamo fatto assieme, però abbiamo fatto un percorso.
È importante saperlo?
Sai che rendo conto che è passato, insomma, abbiamo detto veramente tanto, e per questo sento anche l'esigenza di continuare a dirlo, ma in una maniera leggermente diversa. Ma ci pensiamo questa settimana.
Ma sì, dai, prendiamoci qualche giorno di pausa. E 2, 4, 6, 8, 10, questa era la decima puntata. Vedi che ogni tuo desiderio per me è un invito a fare delle ricerche approfondite. Decima puntata, Marco. Bene.
C'è una cabala.
La cabala? Che ci dice la cabala?
Ci dovrebbe dire qualcosa?
No. Beh, basta.
Serve un'altra mezz'ora se cominciamo a parlare anche
perdere.
Di questo.
Lasciamo perdere. Allora, ciao Marco. E ci ritroviamo il prossimo anno. Sempre qui, i normali.
Sì,
oltre l'anno.
Alla prossima settimana. Ciao,
ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.